DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Europa, Europa, estate. Di Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
Buongiorno, buon sabato a tutti voi. Da Gigi Donelli al microfono, da Giulia Cannizzaro, da Carlo Salvatore in regia, da tutti noi di Radio 24. E allora, ben ritrovati a questo quinto appuntamento con Europa, Europa, estate. Oggi partiamo e dunque parliamo dell'ovest del continente, della penisola iberica, dell'oceano occidentale che chiamiamo Atlantico su spunto di Erodoto, che evidentemente pensava alle montagne dell'Atlas e che oggi vediamo attraverso le immagini dei satelliti e che, pensate, ha l'età di circa 160 milioni di anni, e poi capiremo perché questo ci interessa. Insomma, anche oggi partiamo da questo ovest e lo facciamo visitando colleghi e professionisti che operano in quella parte d'Europa, senza ancora abbandonare del tutto lo spirito delle vacanze, ma già consapevoli che la vacanza, diciamolo, è agli sgoccioli. Già, perché questa che finisce è stata, tanto per citare un fatto davvero centrale, anche la settimana della Convention Democratica, delle settimane finali verso quella prima settimana di novembre, dove si deciderà chi sarà il successore di Joe Biden. E senza entrare qui in profondità, sappiamo quanto tutto questo può avere e avrà effetti che si propagheranno anche sull'Europa e dunque sull'Italia. E allora prendiamo solo un paio di spunti e appunti da riprendere poi nelle prossime settimane. Sentite Kamala Harris giovedì sera a Chicago.
I know we can live up to our proud heritage as a nation.
Io so che possiamo essere all'altezza della nostra grande storia di nazione di immigrazione e riformare quell'obsoleto sistema migratorio che abbiamo. We can, insiste. Possiamo dar vita ad un meritato e chiaro percorso di acquisizione della cittadinanza e al contempo mettere al sicuro i nostri confini. Ecco, il tema della migrazione che torna di forza nelle stesse ore in Italia.
Sei italiano ed europeo non perché c'è la pelle bianca, gialla, rossa o verde, perché dentro di te hai quelle convinzioni, perché dentro di te vivi quei valori, dentro di te hai quell'anima europea.
L'abbiamo riconosciuto, credo tutti, Antonio Tajani, vice premier. Tra Ius Scholae e un processo per dar vita a una versione italiana di quel meritato e chiaro percorso di acquisizione che appunto citava, di cui parlava Kamala Harris. Transatlantici echi, insomma, sul tema migratorio, che è anche il tema dell'Italia che vogliamo o non vogliamo costruire. Ma torniamo a Chicago, alla Convention Democratica, giovedì 22, Kamala Harris. Farò in modo, dice Kamala Harris, che gli Stati Uniti guidino il mondo nel futuro, che nello spazio e nell'intelligenza artificiale sia l'America e non la Cina a vincere la sfida del XXI secolo. Prosegue, per rafforzare e non abdicare al nostro ruolo di guida globale. E poi attacca. Trump, d'altra parte, ha minacciato di abbandonare la NATO. Ha incoraggiato Putin a invadere i nostri alleati. Ha detto che la Russia e lo cito, può fare quel diavolo che gli pare. D'altra parte, invece, da parte mia, ho mobilitato una risposta globale che coinvolge più di 50 paesi per rispondere all'aggressione di Putin e, ha concluso, quando sarò presidente, sarò saldamente al fianco dell'Ucraina e dei nostri alleati della NATO. Insomma, questi sono i temi dell'attualità. E parliamo sicuramente della migrazione, che era un po' sparita dal voto europeo di giugno, che invece è sparita in quanto problema irrisolto, che evidentemente non abbiamo voluto affrontare. Si torna dagli Stati Uniti, dall'Italia, e poi si torna naturalmente alla guerra in Ucraina, alla guerra in Europa, a Gaza, alle grandi crisi e tragedie internazionali. Ci torneremo dunque dalla prossima settimana. Ora però ritroviamo l'estate nel profondo ovest, che poi è il titolo di questa puntata. Allora, quelli che avete appena sentito sono i gabbiani di Gibilterra, che giocano tra le correnti ascensionali nel punto dove Europa e Africa si sfiorano. Sono 13 chilometri appena nel punto più stretto tra Punta Cagnares e Punta Sires. Gibilterra è uno stretto profondamente europeo, anche nelle sue contraddizioni, nella storia che l'uomo ha scritto intorno a questo braccio di mare. Se magari vi chiedete perché mai sulla rocca di Gibilterra sventoli l'Union Jack e non la bandiera della Spagna, allora dovete attingere all'anno 1704, quando l'ammiraglio Rucchi la conquistò durante la guerra di successione spagnola, durata 4 anni interi, dopo la morte nell'anno 1700 dell'ultimo re di Spagna della casa d'Asburgo, era Carlo II. D'altra parte, sulla sponda africana c'è Ceuta, che la geografia vorrebbe marocchina, ma non la storia. Ceuta, che a lungo è stata contesa tra stati musulmani di Marocco e Spagna, finché se ne impossessarono i portoghesi nel 1415 e poi gli spagnoli, assediata di nuovo, è diventata la punta di propagazione degli interessi spagnoli nella regione marocchina. Insomma, strati di storia che legano indissolubilmente l'Europa e l'Africa, anche nelle contraddizioni. E a questo proposito, ancora nel 2002, il Marocco ha formalmente chiesto alla Spagna la restituzione di Ceuta. Ed è stata una richiesta caduta nel vuoto. Così come è caduta nel vuoto la richiesta dei gibilterriani, che nel 2016 hanno votato al 96% il Remain, cioè restare nell'Unione Europea nell'onda Brexit, cosa che poi ha suscitato una breve ondata ritornista. Insomma, dalla Gibilterra politica ora andiamo a quella geologica. A Lisboa, bellissima città, tanto amati anche dai turisti italiani e frequentata anche in quest'estate, abbiamo chiamato il professor João Duarte, che è un geologo, specialista di geodinamica dei movimenti tettonici nel quadro della teoria appunto della tettonica Zolle. Nel febbraio di quest'anno ha pubblicato un articolo scientifico sulla rivista Geology che ha suscitato scalpore, perché afferma che proprio Gibilterra, dunque le colonne d'Ercole, stanno per invadere l'Atlantico. Colonne d'Ercole verso la fine dell'Oceano Atlantico. Il titolo giornalistico ha fatto scalpore, mentre quello della ricerca apparsa su Geology era Gibraltar Subduction Zone is invading the Atlantic. La zona di subduzione di Gibilterra sta invadendo l'Atlantico. Meno netto, meno forte, ma comunque è da qui partiamo, molto drammatico, professor Duarte.
É um título um pouco dramático, sim. Também é, por vezes nós temos que tentar...
Allora, ci spiega. Effettivamente è un titolo un po' drammatico, il professor Duarte, spiegando di avere scelto qualcosa di intuitivo per tutti. Drammatico però aggiunge solo in termini di tempi geologici, tanto per rassicurarci. È decisamente chiaro il suo titolo e diretto su quello che accadrà all'Oceano Atlantico nel lunghissimo periodo.
Europa. Che era l'Oceano Tetis,
Prosegue. Sappiamo che un tempo si era formato un grande oceano tra l'Africa e l'Europa, un oceano che la scienza chiama Tetide, che fu progressivamente consumato dal fenomeno della subduzione. Alcune di queste faglie attive sono ben note, per esempio quella della Calabria, cita. E parliamo, dice, della zona di subduzione che dà origine ai vulcani come l'Etna e come il Vesuvio. E se questa è la sezione orientale di questa zona di subduzione, la ricerca e soprattutto gli strumenti più moderni ci hanno fatto capire che qualcosa accade anche lungo il limite occidentale di questa faglia. Quello che per noi è tra Iberia e Marocco, Europa e Africa, insomma, esattamente lungo lo stretto di Gibilterra. Un'area sismica ben nota in geologia per essere situata lungo il margine tettonico tra la placca africana e quella eurasiatica. Il grande terremoto di Lisbona del 1755, ma anche quello violentissimo del 1969, venne dunque causato da un evento sismico il cui epicentro si ubicava probabilmente proprio in quest'area. Allora, parlare di movimenti tettonici richiama insomma paure profonde anche nella società portoghese che sono entrate nella storia. E qui basterebbe citare il Poème sur le désastre de Lisbonne di Voltaire, che anima dunque un vero e proprio dibattito nel XVIII secolo: la responsabilità, Dio, la scienza. Rousseau risponde alle osservazioni di Voltaire creando appunto quel contesto. Ma noi torniamo a João Duarte.
Precisamente, aliás, foi a procura, foi a nossa procura.
Il sisma del 1755, ci racconta, colpì la città di Lisbona, causando il crollo di metà degli edifici, circa 30.000 vittime accertate. Fu la prima catastrofe dell'era moderna a provocare una vasta reazione nell'opinione pubblica del continente. Duarte, da geologo specialista di movimenti profondi della crosta terrestre, allora non può che confermare quella relazione tra le zone di contatto e i terremoti. Ora, la novità introdotta dal suo modello di ricerca è che, contrariamente a quanto si pensava finora, e cioè che la faglia di cui stiamo parlando si stesse progressivamente spegnendo nel suo scorrimento occidentale, una volta superate le colonne d'Ercole, stretto di Gibilterra, questa faglia tornerà ad accelerare, invadendo, come da titolo, l'Oceano Atlantico. Di cosa parliamo esattamente? Oggi la placca molto rallentata si muove di circa 4 mm l'anno, ma in passato, ci spiega e lo si sa dallo studio del magnetismo delle rocce, la velocità era anche di 10 volte superiore. Duarte ci spiega che il GPS da 50 anni a questa parte misura quello che non vediamo. È qualcosa che paragona alla crescita delle nostre unghie, praticamente non lo vedi, ma lo puoi misurare, e aggiunge, sembra destinato ad aumentare ancora.
It's very small movements, but they are, since we now have GPS for 50 years, it's the velocity at which our fingernails grow.
Insomma, una velocità invisibile e visibile allo stesso tempo, di certo nettamente misurabile soprattutto con gli studenti odierni. Discorso diverso, in conclusione di questa introduzione geologica, per lo stretto di Gibilterra. I geologi assicurano che si è chiuso e riaperto per circa 16 volte almeno, proprio a causa della subduzione, che dipende anche, l'apertura e la chiusura dello stretto, dalla situazione climatica planetaria. Uno spostamento di circa 2,5 cm l'anno della zona specifica, lo stretto, secondo i calcoli, si chiuderà nuovamente tra circa 500.000 anni. 500.000 anni, insomma, un buon margine. Adesso in Portogallo stiamo cercando di collegarci con la radio televisione portoghese. Abbiamo un appuntamento, però abbiamo anche qualche problemino di collegamento, non vi nascondo. E allora intanto io vi anticipo quello che possono essere un po' i temi che vediamo proprio anche attraverso il sito di RTP Noticias. E purtroppo c'è tanta Madeira in primo piano. Allora, da una parte proprio il titolo d'apertura, Derrojada en Levada provoca morte de joven española. Abbiate pazienza per la mia pronuncia di questo titolo portoghese, il concetto invece è piuttosto chiaro, una frana su un sentiero battuto dagli escursionisti, poi viene raccontato nella pagina interna sull'isola di Madeira, ha provocato la morte di una ragazza spagnola di 20 anni, il ferimento dei suoi genitori che erano con lei, così comunica nelle ultime ore appunto il portavoce dei Vigili del Fuoco di Madeira, isola che in questi giorni è davvero battuto dagli eventi e in particolare dalle fiamme. Un incendio, una serie di incendi in realtà molto aggressivi che hanno peraltro minacciato quella foresta che è patrimonio mondiale dell'UNESCO. Allora, dalla regia mi fanno segno che non riusciamo ancora a stabilire il collegamento con Lisbona, ve lo ricordo, con RTP, che appunto la radio televisione portoghese peraltro ha anche un bel sito rtp.pt come Portogallo, dove quantomeno, io il portoghese non lo parlo, però francamente non è impossibile comprendere e vedere come appunto la situazione sia dominata, si vedono gli aerei in volo, gli aerei dell'antincendio, si vedono ampie zone, le diverse fotografie appunto dell'arcipelago colpito dalle fiamme. Allora, mentre proviamo a ricostruire un collegamento, o meglio il collegamento che non siamo riusciti a realizzare, mi segnala la nostra regia che abbiamo un brano che sembrerebbe fare il caso nostro, un brano che si chiama Shuva, quindi la pioggia, che è anche un auspicio, che è esattamente quello che i meteorologi prevedono e aspettano per questo fine settimana nell'arcipelago di Madeira.
Io triste caina, io non lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que traz. Acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste, não posso esquecer. A chuva molhava meu rosto gelado.
Questa dunque era Shuva, un artista peraltro che nella sua bio che guardavo mentre l'ascoltavo, come si vede tanta della storia del Portogallo, infatti è un'artista nata a Maputo in Mozambico e attiva invece nella scena di Lisbona. Ma dicevamo, altro tema che è molto presente sul rientro, il rientro naturalmente dalle vacanze che per i portoghesi sono state per lo più, ci racconta un articolo sempre di RTP, trascorse nelle località di campagna e di mare, ma che fanno i conti con un ritorno caro, caro come le case, i prezzi che volano e che continuano a volare ormai da una decina di anni, perché Lisbona è diventata una città estremamente popolare, troppo popolare. Un problema questo. Eccoci qua, non ce la facciamo, questa è la realtà, non riusciamo a stabilire un collegamento apparentemente semplice, allora direi che possiamo anche voltare pagina. Tra un momento parleremo sempre del Portogallo, ma da una prospettiva oceanica, tra pochi.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali.
Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Europa, Europa, estate.
Cambiamenti climatici, trasformazioni delle nostre abitudini, cambiamenti che avvertiamo anche al mare. Da lì riparte tra un istante Giulia Cannizzaro, che ne ha parlato con Giorgio Budillon, che è professore ordinario di oceanografia e fisica dell'atmosfera all'Università degli Studi di Napoli.
Professore, parliamo di una delle notizie che ha tenuto banco tutta l'estate: le temperature dei mari che sono sempre più alte. È sicuramente piacevole entrare in acqua senza sentire quella fastidiosa sensazione di freddo, ma tutto questo è il chiaro sintomo di qualcosa di preoccupante anche per chi non è esperto del settore. Cosa sta avvenendo nei nostri mari? Ce lo può spiegare?
Sta semplicemente succedendo quello che 30 anni fa veniva definito come un cambiamento climatico che sarebbe avvenuto. 20 anni fa o 30 anni fa si pensava a un cambiamento climatico un po' più lento, quindi si prevedevano questi innalzamenti delle temperature, ma non in maniera così repentina come sta succedendo adesso. Ricordiamo che il 2022 è stato l'anno più caldo di sempre a livello italiano. Il 2023 è stato appena più fresco, ma comunque è stato un anno record, e il 2024 si candida a essere ancora l'anno più caldo da quando esistono le registrazioni, quindi i dati scientifici. E il mare segue quello che avviene in atmosfera, quindi assorbe il calore, e attualmente vediamo che i mari italiani hanno temperature che sono intorno ai 30 gradi. È quello che diceva lei: entriamo in mare e non abbiamo più quella sensazione di fresco che avremmo avuto con un mare a 27 o 28 gradi. In effetti 2-3 gradi sembrano pochi, ma rappresentano una quantità di energia che il mare ha inglobato che è enorme. E questa energia poi prima o poi viene restituita all'atmosfera, e da qui poi si innescano quei sistemi meteorologici violenti che possono sfociare in piogge torrenziali o in quelli che vengono chiamate anche medicane, cioè uragani mediterranei, di cui si sta osservando una frequenza maggiore nelle nostre aree mediterranee.
Aumento delle temperature dei mari significa anche aumento dei loro livelli. E recenti studi hanno dimostrato che l'innalzamento del livello del mare sta accelerando. Sembra proprio una corsa contro il tempo, professore. Cosa ci dobbiamo aspettare nel prossimo futuro?
E anche qua ci vengono in aiuto i modelli matematici, perché i climatologi non hanno una sfera di cristallo, ma hanno dei potentissimi ormai e sofisticatissimi modelli matematici che riescono a fare degli scenari, cioè a dire quello che succederà da qui a qualche decennio fino a fine secolo, e il livello del mare aumenterà, è inevitabile. Anche se noi mantenessimo le concentrazioni di anidride carbonica, che è il gas serra che produciamo in maniera maggiore, che mettiamo in atmosfera in maniera maggiore, il livello del mare aumenterà da qui a fine secolo di circa mezzo metro. E questa è una proiezione allarmante, perché se invece dovessimo continuare a emettere gas serra con la stessa modalità con la quale la stiamo facendo adesso, cioè senza nessuna moratoria, allora il livello del mare potrebbe aumentare anche di circa un metro. E questo è dovuto a due fattori: innanzitutto alla fusione dei ghiacci continentali, cioè quei ghiacci che non sono i ghiacci marini, sono i ghiacci dei ghiacciai continentali che portano acqua a mare, e quindi aumenta il volume del mare, ma aumenta anche il livello del mare a causa dell'espansione termica di un mare che si riscalda. Il mare è un fluido, si riscaldando si aumenta il suo volume, e quindi il livello del mare tenderà inevitabilmente a aumentare da qui a fine secolo.
Inevitabile e irreversibile, professore? al netto degli allarmismi, il riscaldamento dei mari, degli oceani, con tutte le conseguenze del caso, è un fenomeno irreversibile? In poche parole, non possiamo più tornare indietro?
Purtroppo no. Purtroppo non è così veloce, perché come dicevo prima, anche se ci fermassimo alle concentrazioni attuali di gas serra in atmosfera, il livello del mare continuerà a aumentare fino a fine secolo e continuerà anche a riscaldarsi, con tutte le conseguenze anche sull'ecosistema mediterraneo e globale, perché vorrei sottolineare questo problema di riscaldamento, e noi lo viviamo nei nostri mari, ma è un problema globale e come tale deve essere contrastato con delle decisioni prese da tutti i paesi industrializzati soprattutto.
Abbiamo parlato di mari e di cambiamenti climatici. Ora ci soffermiamo sul secondo oceano della Terra per estensione, di cui ricopre circa il 20% della superficie. Il primo ovviamente è il Pacifico. A ovest bagna le coste americane, a est quelle europee e africane. Il suo nome, derivato dalla mitologia greca, significa mare di Atlante e la sua superficie è di circa 106 milioni 400 mila chilometri quadrati. Stiamo parlando ovviamente dell'Oceano Atlantico. Professore, perché è così importante questo oceano, soprattutto per l'Europa, dal punto di vista scientifico?
Innanzitutto io parlerei ormai di un unico oceano, perché quella che la ricerca scientifica ha fatto vedere che tutti gli oceani sono connessi tra di loro e interagiscono continuamente tra di loro. L'Oceano Atlantico per noi riveste un ruolo fondamentale, perché ha una caratteristica fondamentale, che è quella che è definita come la overturning circulation, viene il termine in inglese, una circolazione complessa di cui per esempio conosciamo benissimo la corrente del Golfo, che è una corrente che porta calore alle latitudini settentrionali, dove poi quest'acqua si raffredda, raffreddandosi sprofonda verso il basso e cattura i gas, anche gas serra, la CO2 la porta verso le profondità oceaniche e trasmette calore all'atmosfera. Questa atmosfera poi arriva, attraverso la circolazione generale dell'atmosfera, questo calore arriva in Europa. E quindi per noi avere una circolazione stabile dell'Atlantico significa avere un clima stabile in Europa, tant'è vero di cui abbiamo anche dei benefici, perché le temperature, il clima del nord Europa, mi riferisco anche alla penisola scandinava o l'Inghilterra, è senz'altro più mite e più vantaggioso rispetto al clima alle stesse latitudini che ha il Canada, per esempio. Questo è dovuto proprio alla corrente del Golfo. Adesso, se questa corrente del Golfo cambiasse la sua dinamica o rallentasse, ad esempio, significa che cambierebbe fortemente anche il clima in Europa. E alcuni articoli scientifici hanno evidenziato, seppur con molta cautela, in quanto i dati ancora non sono sufficienti, hanno evidenziato che la corrente, quella che l'Atlantico sta cambiando il suo modo di funzionare. E quindi questo potrebbe portare degli stravolgimenti climatici anche e soprattutto in Europa.
Beh, professore, sembra proprio la trama di The Day After Tomorrow, l'iconico film diretto da Roland Emmerich dei primi anni 2000, uno scenario apocalittico che sembra lontano da noi anni luce, eppure forse non lo è così tanto. Ma in che modo, quindi, come dice lei, verrebbe stravolto il clima in Europa?
Quel film, per esigenze cinematografiche, faceva avvenire questo stravolgimento in pochi giorni o in qualche settimana. In effetti la base scientifica è totalmente reale, cioè un cambiamento della circolazione dell'Atlantico, o meglio un suo rallentamento, non consentirebbe più questo trasporto di calore verso l'Europa, e quindi l'Europa andrebbe a cadere in una, tra virgolette, era glaciale. Questo è già avvenuto in passato, circa 12.000 anni fa, al termine dell'ultima era glaciale, quando per altri motivi c'è stata una fusione dei ghiacci che coprivano tutto il Canada, E quindi quest'acqua dolce si è riversata nel nord Atlantico, interrompendo queste correnti calde che portavano calore verso l'Europa, e quello è stata una piccola era glaciale che è durata alcune poche migliaia di anni, e poi dopo faticosamente si è ripresa la circolazione dell'Atlantico, e quindi con i benefici di climatici verso l'Europa. È uno scenario non ancora imminente, ma è uno scenario che potrebbe avvenire in futuro se la corrente del Golfo e tutta la circolazione dell'Atlantico si riducesse. In inglese si parla proprio di collasso di questa circolazione, e quindi l'Europa potrebbe incredibilmente entrare, dopo una fase di caldo, in una fase di freddo.
E proprio l'Oceano Atlantico è interessato da un altro fenomeno molto preoccupante. Stiamo parlando delle isole di plastica. Solo lì è presente un'isola di plastica estesa a 4 milioni di chilometri quadrati. Abbiamo presente i danni alla flora e alla fauna marina causati dai rifiuti dispersi in mare, con animali intrappolati o con tracce di microplastiche nell'organismo. Ma, professore, sono gli unici danni causati dalla plastica che galleggia in mare?
Il discorso della plastica in mare è veramente un discorso molto complesso, di cui ancora non si è capito totalmente l'effetto. Innanzitutto c'è un po' da sfatare il mito di queste isole di plastica, perché spesso su internet si vedono immagini apocalittiche, no? Di questi agglomerati incredibili di plastica dove quasi uno ci può camminare sopra. Non è così. Sono delle isole, sono delle zone di concentrazione dove queste plastiche, queste microplastiche o nanoplastiche si concentrano, ma spesso non sono neanche visibili all'occhio umano, ma sono purtroppo molto presenti invece nella catena alimentare, perché i pesci che appunto nuotano in mare si nutrono di plancton e fitoplancton, e quindi assorbono inevitabilmente queste microplastiche. E allora l'effetto è quello di ingerirle, e poi noi che consumiamo ovviamente le specie ittiche, a nostra volta siamo il termine, no, dell'ultimo anello della catena alimentare, e quindi assorbiamo tutte queste sostanze, di cui ancora non è nota la loro pericolosità diretta o indiretta, perché queste plastiche possono essere anche da matrici dove poi crescono batteri che poi noi ingeriamo. E quindi vale senz'altro un principio di precauzione, che non sappiamo quanto male ci faranno o se ci faranno male, ma è meglio non evitare l'ingestione di queste sostanze. C'è da dire che poi quelle plastiche che vediamo galleggianti rappresentano una minima frazione, ma si parla di poche unità percentuali rispetto alle plastiche che sono in mare, perché la grande quantità di plastica in mare è quella che è sotto la superficie del mare, e che si va a depositare anche sul fondo del mare. Quindi noi purtroppo vediamo solamente una piccolissima parte di quello che è l'inquinamento da plastiche nei mari, e purtroppo anche lì ancora non c'è una azione corale che riesce a bloccare questa continua emissione di plastica nei nostri mari.
E a proposito di fauna marina, l'Atlantico è sempre stato, come sappiamo, una notevole fonte di risorse ittiche. I cambiamenti ai quali stiamo assistendo, professore, in che modo influenzano questo specifico settore, quindi la fauna dell'Oceano Atlantico e in generale dei mari?
Sostanzialmente il riscaldamento dei mari produce due effetti: quello innanzitutto di portare le specie o più in profondità, o in secondo luogo verso latitudini maggiori. In Atlantico, per esempio, si è visto che il merluzzo continua a migrare verso latitudini più settentrionali, proprio perché in quel modo cerca acque più fredde, e quindi sostanzialmente poi lascia lo spazio a specie che invece vengono da zone boreali, che trovano temperature adeguate al loro organismo, e quindi occupano nicchie ecologiche che prima non esistevano, non era consentito. Lo stesso si avviene anche in Mediterraneo. dove si trovano ormai specie che erano tipiche dei mari tropicali.
Grazie dunque al professor Giorgio Budillon, professore, ricordo, ordinario di oceanografia e fisica dell'atmosfera all'Università degli Studi di Napoli, naturalmente a Giulia Cannizzaro. Adesso ci prepariamo, facciamo le valigie ancora una volta e ci trasferiamo in un'altra parte della penisola iberica, di fatto all'angolo opposto sulla strada di casa.
Europa, Europa, estate.
Eccoci qua ancora in viaggio in Europa, Europa estate, ancora un buongiorno per chi si fosse collegato in questo istante, da Gigi Donnelli al microfono, da Carlo Salvatore in regia, da tutti noi di Radio 24, naturalmente da Giulia Cannizzaro che avete appena sentito nell'intervista in cui ci ha aiutato a conoscere meglio i meccanismi e le problematiche dell'Oceano Atlantico. Tornando verso casa, tappa a Barcellona con Mario Magarò, che non è spagnolo ma che in Catalogna ci vive da tanti anni. Mario, intanto buongiorno.
Ciao Gigi, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, per fare un po' almeno due o tre punti su quest'estate spagnola, io credo che sia inevitabile partire un po' da Carles Puigdemont e dalla sua repentina toccata e fuga che tanto ha agitato le acque politiche della Spagna intera.
Sì, Carles Puigdemont, protagonista assoluto dell'estate politica tanto catalana quanto spagnola, perché di fatto nel giorno dell'investitura di Salvador Illa, il socialista che ha messo quindi fine a 15 anni consecutivi, quasi di interrotto governo indipendentista qui in Catalogna, nel giorno dell'investitura di Salvador Illa, Carles Puigdemont è tornato in Catalogna. Detto fatto, l'aveva annunciato, preannunciato, anzi, via reti sociali nei giorni precedenti ed è apparso qui a Barcellona tenendo un discorso, arringando di fatto il proprio entusiasta elettorato quasi alle porte del Parlamento catalano. E però subito dopo, finito insomma il discorso, Puigdemont è letteralmente sparito, si è quasi liquefatto, è sparito dalla circolazione per poi riapparire nel giro di 48 ore in Belgio, dove lui di fatto ormai vive, si è autoesiliato dal 2017.
Mario, per cortesia, ci ricordi come mai Puigdemont non poteva essere a Barcellona?
Perché Carles Puigdemont, nonostante abbia di fatto beneficiato della legge di amnistia che è stata approvata qualche mese fa, che è questa legge, il provvedimento principale legge approvata dal nuovo governo Sanchez, di fatto per fare piazza pulita alle pendenze giudiziarie degli indipendentisti, però la Corte Suprema spagnola ha ritenuto che Carles Puigdemont e la sua, diciamo, stretta cupola dell'ex governo catalano non possano tuttavia insomma beneficiare della legge di amnistia. Quindi Puigdemont, nel momento in cui ha messo, oppure metterà nel futuro di nuovo piede in Spagna, al giorno d'oggi è passibile di arresto perché sulla sua testa pende ancora l'accusa di distrazione di fondi, ovvero di utilizzo di fondi pubblici per l'organizzazione del referendum indipendentista nel 2017.
Insomma, Puigdemont è ancora latitante, è arrivato, poi, come hai detto, è sparito, si è dissolto come un mago per riapparire poi a Waterloo, dove abita alle porte di Bruxelles. A proposito di teste che citavi poc'anzi, la reazione, insomma, è chiaro che questa sua visita lampo è stata possibile grazie a una serie di appoggi e coperture. Quali conseguenze e in che maniera le indagini stanno chiarendo questi aspetti?
Allora, in primis c'è stata da parte di Madrid, da parte del Ministero degli Interni, vera e propria rabbia, furenti nei confronti della polizia catalana e Mossos d'Esquadra, a cui era stato di fatto affidato il compito di arrestare Puigdemont. Poi sono cadute due teste, ovvero sono stati arrestati due agenti della polizia catalana perché direttamente implicati nella fuga di Puigdemont, in particolare un agente che si è scoperto guidava quest'auto bianca che ha fatto sì che Puigdemont sparisse dallo scenario, dalle strade di Barcellona. Però adesso, in conseguenza, insomma, come conseguenza della nuova ristrutturazione del governo regionale, questo ha fatto sì che anche i vertici della polizia catalana cambieranno. Quindi è ipotizzabile, diciamo, che un po' le relazioni tra Madrid e Barcellona da questo punto di vista diventino un po' più tranquille, perché di fatto il nuovo capo della polizia catalana dovrebbe essere più o meno vicino ai ai socialisti piuttosto che agli indipendentisti.
E quindi vicino al governo.
Sì, assolutamente, assolutamente. Diciamo che l'investitura di Salvador Illia di fatto è anche un grande assist per la stabilità del governo di Pedro Sánchez.
Di Madrid. Insomma, la storia estiva di Puigdemont, che è una storia ovviamente che ormai dura da anni e che in qualche modo ci ricorda come nell'Europa, nell'Unione Europea ci siano ancora tutta una serie di temi irrisolti. L'estate spagnola l'abbiamo vista, credo, in parecchi, è stata sicuramente anche l'estate di una sequenza di trionfi calcistici. La Spagna, le Furie Rosse più che mai, dagli europei ai campionati, anzi alle Olimpiadi, con questo nuovo gioiello e campione Lamine Yamal, classe 2007, peraltro proprio alle porte di Barcellona. Nuovo eroe nazionale?
Nuovo eroe nazionale, ma soprattutto nuovo eroe catalano e nuovo eroe di Barcellona, ecco. Del Barcellona, perché di fatto Lamine Yamal è da un anno, poco più, che ha fatto insomma il suo esordio nella Liga Spagnola, si è esibito in maniera clamorosa anche all'Europeo di quest'estate e di fatto è stato portato in trionfo, personaggio che ha attirato inevitabilmente le simpatie e non, perché di fatto Lamine Yamal, al di là, o meglio in aggiunta alle clamorose doti calcistiche, è di fatto il primo vero figlio della Nuova Spagna, nel senso che appartiene a quella seconda barra terza generazione di marocchini, comunque di magrebini, radicati ormai da anni qui a Barcellona e che quindi stanno facendo di fatto anche le fortune della Spagna. E è un personaggio, da questo punto di vista l'impatto è stato assolutamente clamoroso. Lui viene, ha origini umilissime, lui è di Mataró, di un barrio, si chiama Rocafonda, un barrio molto complicato di Mataró, che è una cittadina a circa 30-40 chilometri da Barcellona. Di pochi giorni fa anche la notizia che il padre di Lamine Yamal è stato accoltellato, ha rischiato di morire perché è stato insomma coinvolto in una rissa, però di fatto a tutti gli effetti è il personaggio sportivo dell'estate spagnola.
Ecco, a proposito di personaggio sportivo, sentiamo invece l'estate spagnola, è stata anche segnata da questo. È lei dunque la reina, la regina dell'estate spagnola?
Sì, assolutamente, sta avendo molto molto successo qui nella penisola iberica e di fatto è stata consacrata a regina dell'estate musicale spagnola.
Quindi c'è anche un sottofondo, lo sentiamo ancora un secondo. Lei che peraltro, se non sbaglio, è colombiana.
Sì, sì, è colombiana, ma di non fatto fa qui differenza, il successo, certo. Il successo.
No, era solo così.
È clamoroso.
Una nota. Ecco, in conclusione, abbiamo parlato quasi all'inizio di questa trasmissione con Lisbona, con André Macedo, collega appunto giornalista portoghese, che a proposito un po' dei luoghi comuni intorno al Portogallo, dice: il Portogallo ormai è diventato quasi impossibile per una persona con uno stipendio normale permettersi una casa a Lisbona. Un tema che è riesploso, e dico ri perché in realtà ormai è un classico, intorno a Barcellona. Cosa è successo quest'estate?
Quest'estate per la prima volta la gente, gli abitanti di Barcellona sono tra virgolette seriamente scesi in piazza, ovvero c'è stata una manifestazione numerosa sia in termini di presenze quanto di protesta, perché sono state adottate insomma sparate pistole ad acqua dei turisti, vari cartelli che inneggiavano i turisti ad andare via, e questo inevitabilmente perché si fa i conti con un aumento del costo della vita, soprattutto degli affitti dell'acquisto casa qui a Barcellona, a cui ad esempio anche il nuovo comune di Jaume Colbone, il nuovo sindaco di Barcellona, ha tentato di porre un freno, perché dal 2028 gli appartamenti turistici qui a Barcellona, che sono poco più di 10.000, agli appartamenti turistici non verranno rinnovate le licenze. Quindi questo diciamo è stato già un assist al momento da parte del nuovo comune di Barcellona per quanto riguarda le proteste e questa pressione del turismo, quindi soprattutto nella capitale catalana, perché il turismo a Barcellona e Catalogna, ma direi in tutta la Spagna, un vero proprio pilastro del PIL spagnolo, però la tensione è tanta, e soprattutto c'era stato ovviamente dopo il Covid, durante il Covid si erano un po' i toni, no? Si erano mansuetiti, però adesso diciamo
tornano,
sono riesplosi.
Certo, il problema riesplode, come esplode dunque a Lisbona, come esplode nelle città di turismo, cioè quasi tutte praticamente, e in Italia e Barcellona da questo punto di vista, che tra l'altro ha appena iniziato anche la grande sfida dell'America's Cup, insomma le ragioni per andare a Barcellona sono sempre tantissime, su questo nessuno le dubita, ma è proprio, è questo un punto, diciamo, uno dei problemi della modernità, il fatto, il contrasto tra le capacità di quando siamo turisti e di quando invece siamo cittadini nelle nostre stesse città. Detto ciò, Mario Magarò, grazie mille di essere stato con noi e buona giornata, buon sabato anche a te.
Buon lavoro, ciao Gigi.
Grazie dunque a Mario Magarò, lo ricordo, da Barcellona, per essere stato con noi. Direi che è tutto per questa quinta puntata estiva di Europa Europa. Torniamo la prossima settimana, faremo rotta su quelle che sono le capitali, Bruxelles, Strasburgo, per parlare dell'agenda di un autunno che ha già in vista tante scadenze. Non ultimo, fuori dall'Europa, il voto americano, appunto, con la sfida Trump-Harris, ormai entrata nel vivo, che non a caso abbiamo usato di fatto per iniziare questa puntata, perché l'Europa, che sia Unione Europea o spazio geografico, è un organismo vivo che si influenza e influenza, che dipende da tutto ciò che ci circonda. E allora, grazie a voi di essere stati con noi questa mattina, GR24, e ancora un ottimo fine settimana.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.